State ascoltando SBS Italian.
Io sono Dario Castaldo e voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di radio SBS, nel quale quest'oggi andiamo in Africa per capire cosa sta accadendo in Etiopia e cosa potrebbe accadere nella regione se il secondo paese più popoloso del continente dovesse affrontare le conseguenze di una guerra civile su larga scala. E per farlo ci colleghiamo con Marco Trovato, direttore di Africa Rivista. Marco, grazie per la disponibilità e benvenuto su Radio SBS.
Grazie a voi per l'attenzione e i vostri ascoltatori.
Senti Marco, per capire quello che sta accadendo dobbiamo fare probabilmente un passo indietro, perché queste vicende sono una coda della guerra terminata un anno fa tra il governo centrale e i ribelli, che erano stati gli stessi che avevano sostenuto buona parte delle operazioni militari contro l'Eritrea, in quel conflitto che ufficialmente si è concluso una ventina d'anni fa, ma che di fatto è praticamente permanente. Ecco, a questo si aggiunge il tentativo del primo ministro Ahmed di restare al potere con il rinvio delle elezioni per via del Covid, mentre le elezioni in Tigre si sono svolte e qualcuno parla di secessione alle porte. Allora, quali di questi fattori hanno portato il fronte per la liberazione del Tigray a lanciare un'offensiva contro il governo di Addis Abeba e qual è a questo punto l'obiettivo del TPLF, il Tigray People Liberation Front?
Beh, anzitutto vale la pena ricordare che l'Etiopia è un gigante nel Corno d'Africa, è uno stato federale popolato da 110 milioni di abitanti, insomma una potenza egemone dal punto di vista economico, militare, una potenza anche fragile, complessa, composta da 10 stati regionali costituiti su base etnica, che include una ottantina di gruppi etnici diversi, con un governo centrale che da sempre è alle prese con ricorrenti tensioni con forti spinte identitarie. Dunque, storicamente al centro delle contese abbiamo il controllo della terra, dell'accesso all'acqua e naturalmente il controllo del potere politico. La spirale di violenza e di instabilità che sta infiammando le regioni settentrionali dell'Etiopia, non è neanche più soltanto il Tigray, ma ormai insomma, si è allargata alla regione degli Arama e poi in quella degli Oromo. Ecco, è solo l'ultimo capitolo di una crisi che contrappone il governo di Addis Abeba, il governo centrale di Addis Abeba, alle autorità tigrine. Una crisi che si è innescata un anno fa e che poi si è acuita via via nel corso dei mesi. Allora, da una parte abbiamo l'amministrazione tigrina che è guidata dal Fronte di Liberazione del Popolo Tigrino, questa organizzazione politica che di fatto ha controllato l'Etiopia dal 91, dopo la caduta del regime militare, fino al 2018, l'anno in cui è salita al potere Abiy Ahmed, l'attuale premier. Dunque il Fronte di Liberazione del Popolo Tigrino ha giocato un ruolo egemonico, non nella coalizione di governo, fino all'entrata in scena di questo primo ministro Abiy Ahmed. Ci sono state una serie di provocazioni reciproche, l'elemento che ha esacerbato la crisi è stata appunto la decisione della scorsa primavera di rimandare le elezioni politiche generali che erano previste. La scusa era la pandemia, ma in molti, soprattutto tra i leader tigrini, hanno visto il tentativo di Abiy Ahmed di estendere il proprio mandato e permettere diciamo, di crescere il suo nuovo partito che in un momento diciamo in cui aveva necessità di far crescere il proprio consenso. Il Tigray non c'è stato, lo scorso settembre è andato al voto nonostante il parere contrario dell'esecutivo e del primo ministro e l'esito del scrutinio ha cristallizzato un po' lo scontro politico, che poi è diventato scontro militare. Ci sono state una serie appunto di provocazioni reciproche. A un certo punto Addis Abeba ha lanciato una campagna militare contro i ribelli tigrini. Tigray, lo ricordiamo, è una regione settentrionale dell'Etiopia, confinante con l'Eritrea. Una campagna che secondo i programmi del governo di Abiy Ahmed sarebbe dovuta durare pochi giorni, al limite poche settimane. In realtà si è protratta più di un anno. Il premier etiope ha evidentemente sottovalutato la capacità dei tigrini di tenere fronte all'avanzata dell'esercito federale, esercito federale che in una prima fase aveva conquistato le principali città tigrine, che sembrava aver mantenuto il controllo del territorio. In realtà diciamo, i ribelli tigrini si erano ritirati sulle montagne, avevano cominciato un'attività di guerriglia e poi piano piano hanno cominciato a conquistare, riconquistare le città, lanciando una vera e propria controffensiva che si è concretizzata pochi giorni fa con una svolta che è quasi clamorosa, nel senso che i ribelli del Fronte Popolare di Liberazione hanno dichiarato di aver preso il controllo di Tesi, una città strategica posta a 400 km a nord di Addis Abeba e di Kombocha. Sono due città che si trovano su la principale autostrada praticamente che collega il nord con la capitale e da lì potrebbero unirsi ai loro alleati dell'esercito di liberazione Oromo e marciare sulla capitale, i cui abitanti sono stati allertati e invitati proprio dal premier Abiy Ahmed a consegnare alle autorità a prendere le armi e ad rispondere a questa avanzata dei ribelli. Il 2 novembre è stato proclamato lo stato d'emergenza su tutto il territorio nazionale. La situazione è molto fluida, le informazioni frammentarie. C'è in Etiopia un blackout informativo che dura da mesi, non è consentito ai giornalisti di poter visitare le regioni interessate al conflitto, non è possibile agli osservatori internazionali, anche quelli delle agenzie umanitarie, prendere coscienza di quella che è l'entità dei risvolti anche sul profilo appunto umanitario di questa crisi. È attiva una forte propaganda da entrambi i fronti e non esiste ancora oggi un bilancio preciso delle vittime di questa guerra, appunto a volte un blackout informativo. Sono rari, diciamo, i tentativi di registrare in modo sistematico il numero dei morti, ma filtrano notizie terribili sul piano umanitario, notizie che parlano di eccidi, di carneficine, di violenze perpetrate ai danni di civili, migliaia dei quali sono riusciti a scappare oltre i confini e oggi trovano rifugio in campi allestiti dall'ONU, dalle organizzazioni umanitarie in Sudan.
E questo magari è un punto sul quale vorrei tornare dopo. Ricordiamo che stiamo parlando con Marco Trovato, che è direttore di Africa Rivista, della situazione in Etiopia. Adesso, oltre alla questione del Tigre, c'è anche quella dell'etnia Oromo, perché l'Etiopia, come ricordavi, è una repubblica federale i cui stati sono divisi in grosso modo su base etnico-linguistica, e lo stato di Oromia è il più popoloso, con oltre 30 milioni di abitanti. Lo stesso Ahmed è di etnia Oromo, che è una delle più marginalizzate del paese, un paese nel quale le violenze etniche sono purtroppo molto comuni. Anzi, il governo di Ahmed era stato lodato per i tentativi di superare queste divisioni e per provare a proporre un'identità etiope comune, un po' come è avvenuto in tempi più recenti in Ruanda, se vogliamo. In realtà, un anno e mezzo fa c'era stata l'uccisione di un famoso cantante attivista di etnia Oromo, le cui canzoni erano diventate dei punti di riferimento celebri durante le proteste del 2018, quelle che avevano portato poi al potere Ahmed, e quell'uccisione ha fatto ripartire questa spirale d'odio su base etnica. Ti chiedo qual è il ruolo dell'etnia Oromo in questa crisi, ribadendo appunto che il primo ministro è uno di loro, e quanto si intrecciano queste due situazioni, quella degli Oromo e quella del Tigray.
Certo, beh, noi abbiamo diversi gruppi ribelli e di opposizione etiope che, come dire, hanno stretto in questi mesi un'alleanza politica contro il primo ministro Abiy Ahmed e alleandosi appunto con il Fronte Liberazione Popolo Tigrini. Tra queste c'è appunto l'esercito di liberazione Oromo, uno dei, diciamo, dei partiti che hanno preso le distanze dal premier, benché appunto Abiy Ahmed sia di origine Oromo. Ha preso le distanze perché Abiy Ahmed ha fondato un proprio partito, il Prosperity Party, il partito della prosperità, proprio con l'intenzione in qualche modo di disinnescare, quantomeno ridimensionare le istanze su base etnica, quindi ridimensionare anche, come dire, il potere, le autonomie dei vari governi regionali, accentrando, diciamo, molto più potere ad Addis Abeba, e questo naturalmente ha spinto a coalizzarsi tutti quelli che sono invece le forze di potere, chiamiamole periferiche, benché di etnie diverse, diciamo, si sono saldate realizzando un fronte comune che sul piano militare in questo momento sta provocando una grave crisi per il governo centrale, perché gli Oromo stanno stringendo in una mossa la capitale Addis Abeba da ovest e da sud, mentre da nord stanno appunto muovendosi i ribelli tigrini.
In tutto questo il governo etiope sembra abbastanza allo sbando, perché il primo ministro, che si era installato nel 2018, nel 2019 era stato insignito, lo ricordiamo, del premio Nobel per la pace per aver condotto il paese proprio alla pace con l'Eritrea. E poi è finito in realtà al centro di critiche per l'interruzione del processo di democratizzazione dell'Etiopia. Ma quel che più colpisce è che in questa situazione il suo governo abbia invitato i cittadini ad armarsi per opporsi al fronte di liberazione del Tigray, che non è esattamente quello che ci si aspetterebbe da un Nobel per la pace, senza considerare appunto che la storia è piena di esempi che confermano quanto una mossa del genere possa essere rischiosa. Pensiamo ai Mujahideen, ecco, tanto per fare un esempio. Ora, in sintesi, ti chiedo: quali responsabilità in questa situazione possono essere ricondotte a Ahmed in prima persona e al suo governo, e se questa vicenda segna comunque la fine della sua carriera politica in Etiopia, cioè il paese avrà gioco forza, bisogno di una guida diversa?
Ma sicuramente le responsabilità di Abiy Ahmed sono notevoli perché ha spinto il paese in una campagna militare che da qui, come dire, si fa fatica a vedere diciamo una soluzione. Ormai i due fronti si sono, come dire, sono inconciliabili, diciamo, e anche la diplomazia fatica a trovare, diciamo, un processo di pacificazione. Ricordiamo che Abiy Ahmed ha 45 anni, ex militare, viene dai servizi segreti, ecco. Fu scelto come l'uomo della pacificazione, lui appunto di etnia Roma, lungo esclusa dal palazzo, no? E come giustamente ricordavate voi da studio, lui sale al potere a termine di una stagione carica di tensioni e violenze da parte anche di questo gruppo maggioritario. È stato insignito sì dal premio Nobel per la pace per questo storico accordo con l'Eritrea di cui è stato il promotore, no? Poi non solo, ricordiamo, in una prima fase ha portato avanti delle riforme importanti, ha proclamato la liberazione di prigionieri politici, ha avviato anche un processo di riconciliazione nazionale, ha portato le donne al centro dei palazzi del potere, ricordiamo che la presidente etiope appunto è una donna. L'entusiasmo però, insomma, è durato pochi mesi e nel corso, diciamo, del tempo ovviamente ha, come dire, mostrato atteggiamenti autoritari che francamente hanno deluso in qualche modo anche la comunità internazionale, che aveva creduto moltissimo in lui, e ha creduto altresì che Abiy Ahmed abbia dovuto affrontare diverse minacce da parte anche di tanti scontenti della sua politica. C'è chi lo vorrebbe più mediatore, chi più risoluto. Nel 2019 ricordiamo ha sventato un tentativo di golpe orchestrato da presunti alti ufficiali della popolazione amara, quindi sicuramente si muoveva in una situazione non facile, però francamente ha giocato l'arma militare, ha giocato, diciamo, la carta della campagna militare, che era l'ultima delle carte che avrebbe dovuto giocare. Avrebbe dovuto utilizzare sicuramente la diplomazia, soprattutto l'arte della politica, perché in realtà il fronte, diciamo, tigrino era una forza minoritaria, una forza che era stata relegata ai margini, come dire, dei palazzi del potere, ma non aveva neanche grosso consenso neanche nel Tigray. L'attività, diciamo, militare, la campagna militare ha fatto crescere enormemente il consenso dei tigrini attorno al fronte popolare di liberazione del Tigray, che è apparso ai più come l'entità che potesse difendere i civili dall'aggressione dell'esercito federale.
Un'ultimissima battuta, Marco, a proposito di due temi che abbiamo sfiorato. Uno, la marcia ovviamente verso Addis Abeba. Qual è l'obiettivo del fronte di liberazione del Tigray? E poi la guerra che si è conclusa un anno fa aveva portato anche molte persone a rifugiarsi oltre il confine settentrionale, lo hai ribadito anche poco fa, cioè in Sudan. Il Sudan sta vivendo un altro momento di grave crisi politica con il colpo di stato militare, le manifestazioni per il ripristino della democrazia che vengono sostanzialmente inascoltate. Quindi ti chiedo, con un'Etiopia sull'orlo della guerra civile, un Sudan diviso, la Somalia che è sempre una polveriera, ecco, questa situazione rischia di estendersi a macchia d'olio, quindi creare un forte movimento di instabilità nella regione, oppure pensi che in un modo o nell'altro la situazione possa essere rimessa sotto controllo senza arrivare né alla divisione dell'Etiopia né appunto ad una regionalizzazione del conflitto?
Naturalmente non abbiamo la sfera di cristallo, però la situazione è molto molto problematica, perché sia i leader del fronte, diciamo, tigrino che Oromo hanno dichiarato di voler arrivare fino ad Addis Abeba e dunque di rovesciare il premier attuale Abiy Ahmed, che da canto suo appunto ha lanciato proclami che hanno tradito una situazione drammatica che evidentemente si respira nei palazzi il potere di Addis Abeba. È una situazione talmente ingarbugliata che ha spinto diversi osservatori di questioni del Corno d'Africa a paventare addirittura una disintegrazione della nazione etiope. Ora, la secessione rimane per ora un'ipotesi accademica, ma è indubbio che l'opzione separatista si è entrata con prepotenza anche nel dibattito pubblico tigrino. È accaduto in sostanza che la svolta nazionalista di Abiy Ahmed abbia riattivato questa retorica delle lotte delle periferie contro il centro, no? Di potere, offrendo peraltro al fronte di liberazione del popolo tigrino l'opportunità di presentarsi quale unico argine a difesa delle autonomie regionali. In questo momento la diplomazia attiva, soprattutto quella regionale africana, presidente Museveni in particolare, ugandese, sta cercando di far dialogare i due fronti, non sarà facile. La comunità internazionale e l'Africa in generale, direi, non si può permettere una disintegrazione dell'Etiopia e non si può permettere che questo paese egemone del Corno d'Africa finisca per appunto sprofondare nel baratro. Però la situazione è molto molto critica, anche perché, come giustamente ricordavate voi da studio, una situazione altrettanto delicata e per certi versi ancora più esplosiva è quella che si sta vedendo appunto a Khartoum in Sudan, no? Dopo lo scioglimento il 25 ottobre da parte del generale Al-Burhan di tutte le istituzioni del paese e l'arresto di quasi tutti i civili con cui condivideva il potere, in Sudan si respira, diciamo, un'aria pesantissima. Anche oggi si sono svolte numerose manifestazioni, diciamo, di attivisti pro democrazia che sono state represse con la forza anche dall'esercito. Si parla di parecchi manifestanti uccisi e centinaia di feriti. Quello che è avvenuto il 25 ottobre in Sudan ha riportato indietro le lancette della storia, fatto piombare questo paese che stava vivendo una delicata fase di transizione per la democrazia nell'incubo di un nuovo regime militare. I soldati golpisti hanno posto gli arresti del primo ministro sudanese Abdok e diversi esponenti del governo, hanno sciolto l'esecutivo, dichiarato lo stato d'emergenza, sospeso ogni garanzia costituzionale. Insomma, una situazione assolutamente complessa, difficile per un paese che è un paese cerniera tra l'Africa nera e l'Africa, diciamo, araba, musulmana, quindi anche qui un paese che si trova in una posizione strategica con dei partner economici e politici importanti sia nel mondo arabo che nel mondo occidentale, quindi insomma anche qui è uno scacchiere estremamente complesso su cui la comunità internazionale deve portare tutta la sua attenzione, perché questo paese torni, diciamo, a proseguire questo percorso difficile che aveva iniziato verso la democrazia dopo il crollo, lo ricordiamo, di un trentennale regime militare che era stato guidato da Omar el-Bashir, istituito a seguito di una rivoluzione popolare nell'aprile del 2019.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.